Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Europa in mi casa.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o europski kohezijski politiki.
Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportage
on European cohesion policy.
Europe in my backyard.
Buongiorno, buongiorno cari ascoltatrici e buongiorno cari ascoltatori e buongiorno anche a Luca Martinelli.
Ciao Marco.
Ciao Luca. Siamo arrivati alla fine di questo ciclo di trasmissioni dedicate alla conoscenza di quanta Europa c'è nella nostra vita quotidiana e devo dire che a me un poco spiace.
Ci siamo divertiti Marco, è stato proprio un bel viaggio per la Lombardia, interessante, spero anche utile ed efficace per chi ci ha ascoltato dall'inizio.
Sì, lo spero anch'io. Tra l'altro ricordiamo che questo ciclo di trasmissione, questa campagna di informazione è una campagna europea. Infatti, oltre a Radio Popolare per l'Italia, ci sono altre 5 radio in Spagna, in Irlanda, in Slovenia, in Ungheria e in Germania. Quindi è una campagna che ha interessato le diverse regioni europee in cui le radio operano e vengono ascoltate. Vi abbiamo raccontato per quanto riguarda Radio Popolare 19 progetti, interventi realizzati con il finanziamento del Fondo di Coesione Europea, che è lo strumento operativo della politica di coesione che ha come obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze esistenti tra le varie regioni d'Europa. In questa conclusiva puntata non presenteremo un progetto, bensì faremo una riflessione sull'azione della politica di coesione europea e le sue prospettive future, visto che siamo all'inizio del nuovo periodo che si è aperto nel 2021 e si concluderà nel 2027. Questa riflessione la faremo con l'aiuto di Nicola De Michelis, direttore per le politiche regionali e urbane della Commissione, di Jorge Núñez, partner senior del CEPS, che è un centro studi delle politiche europee. Poi cercheremo anche di capire se la capacità dell'Italia di intercettare i fondi a disposizione è in questi anni aumentata. Ne parleremo con Michela Palestra, vice sindaca della città metropolitana di Milano. Io, Luca, siccome concordo con te che è stato un periodo sicuramente molto piacevole, ci siamo forse anche divertiti, abbiamo sentito tante persone, ci auguriamo che questa trasmissione sia servita a chi si è interessato, chi è interessato a questa visione più ampia evidentemente, no? E al senso dello stare in Europa. Quindi senza indugi, se tu sei d'accordo, comincerei a entrare nel merito della puntata.
Andiamo.
Abbiamo in linea Nicola De Michelis. Dottor De Michelis, la politica di coesione per il prossimo periodo 21-27.
Buongiorno innanzitutto. Ma buongiorno. Guardate, la politica futura la stiamo chiudendo adesso, a metà luglio. Ci sarà un evento a Roma in cui si lancerà il nuovo accordo di partenariato con l'Italia, che governa l'utilizzo di quasi 75 miliardi di euro per i prossimi 7 anni. Quindi una somma più grande di quella della parte sussidi del PNRR, per intenderci.
Certo.
Una somma estremamente importante che poi si declinerà in una serie di programmi regionali, nazionali, per mettere a terra, come si dice di questi tempi, queste risorse nelle regioni. Un negoziato quindi che non è ancora terminato, perché questo accordo di partenariato è il quadro generale, i programmi li stiamo ancora negoziando, dobbiamo chiuderli entro la fine di quest'anno, se no si perdono delle risorse, quindi ma i tempi sono stretti, l'Italia non è l'unico paese in queste condizioni, ma i tempi stringono. Con evidentemente l'attenzione che la Commissione in questo momento dà ad assicurarsi che alcune grandi priorità europee siano integrate nelle strategie regionali e nazionali. Come potete immaginare, tutta la partita sulla sostenibilità, sull'economia circolare, sugli interventi per l'ambiente, per il cambiamento climatico da un lato, lanciati con il Green Deal alla fine del 2019, una parte altrettanto importante sulla digitalizzazione, sulla banda larga, sulle competenze per utilizzare queste tecnologie, e l'ultima, più recente, ma che sta condizionando molto la conversazione con le regioni e con le autorità nazionali, che è quella di come gestire una transizione energetica, a seguito tra l'altro dell'invasione recente dell'Ucraina, e quindi certo, vedere un po' come rilanciare l'efficientamento energetico del parco pubblico, le rinnovabili, eccetera.
Certo, ecco, chiariamo che i fondi della politica di coesione sono diversi da quelli messi in campo, i famosi 700 miliardi, messi in campo dall'Unione Europea, di cui peraltro l'Italia è il maggior beneficiario, tradotto poi da noi nel PNRR. Le priorità sono sufficientemente simili, evidentemente, no? All'interno dell'uso di questi 75 miliardi di cui lei parlava prima.
Beh sì, certo, c'è un minimo di coerenza, certo, nel modo in cui, certo, l'Europa negozia queste risorse. Quello che cambia è la modalità, il governo di queste risorse. Il PNRR è uno strumento essenzialmente nazionale che funziona a bandi, mentre invece la politica di coesione è uno strumento essenzialmente regionale che funziona sulla base di strategie territoriali, ma le priorità quelle sono.
Dottor De Michelis, c'è una continuità, credo di sì, ma se lei ci aiuta a capire quali sono i punti più forti che determinano la continuità tra il periodo 21-27 e quello appena trascorso 14-20.
Beh, mi verrebbe da dire che di continuità ce n'è e forse ci dovrebbe essere un po' meno, nel senso che, beh, da un lato l'Italia, di nuovo, non solo l'Italia, perché bisogna anche sbarazzare il campo da...
Sì, sennò siamo sempre gli ultimi della classe, quelli nel banco in fondo.
L'Italia, ma non solo, fa un po' fatica a gestire queste risorse, è sempre un po' in ritardo e quindi un po' col fiato sul collo all'ultimo momento per arrivare a spendere tutte le risorse. Quindi la prima variabile di rottura che noi speriamo e stiamo negoziando è proprio questa, è quella sul governo di queste risorse.
Cioè, come la state in che senso la state negoziando?
Beh, la stiamo negoziando nel senso che abbiamo detto da quando abbiamo iniziato queste conversazioni a fine del 2019, inizio 2020, che la partita della capacità amministrativa era centrale. O si risolve quella questione, o possiamo avere tutte le strategie che vogliamo, ma poi non c'è una macchina dietro che sia in grado di mettere, di far funzionare, di gestire le risorse. E quindi stiamo discutendo e con le regioni da un lato e con il governo centrale dall'altro un grande programma di capacitazione, che vuol dire assumere gente con certi profili e non tirare dentro nell'amministrazione di tutto e di più, modificare le procedure, snellirle.
Certo, mi scusi, allora, perché lei sta toccando un tasto a me molto caro. L'Unione Europea sta entrando nei meccanismi della struttura o delle strutture che ci sono in Italia per riuscire a spendere bene e nei giusti tempi i fondi che vengono messi a nostra disposizione?
L'analisi che facciamo noi, ma non la facciamo noi, la condivido da tutti, anche dall'Italia, peraltro.
Sì, certo.
È che c'è un grosso problema di capacità non solo nelle regioni e nei ministeri, ma soprattutto nei beneficiari, nei piccoli comuni che non sono in grado di istruire progetti complessi, e quindi stiamo cercando insieme all'Italia di vedere come costruire dei centri di competenza che possano aiutare a far funzionare la macchina, che di nuovo vuol dire trovare la gente con i profili giusti e mettere mano alle procedure nella gestione dei fondi. C'è poi una partita più grande che però non seguiamo noi, che è gestita nel quadro del PNRR, che è quello più ampio della riforma dell'amministrazione pubblica. Noi, quella è un'altra discussione molto più complessa. Noi ci limitiamo a guardare i meccanismi di funzionamento delle autorità titolari dei programmi della politica, quindi di assicurarci che quel pezzo dell'amministrazione funzioni bene, in modo da non doverci ritrovare alla fine del 2027 con gli stessi problemi che abbiamo oggi,
certo,
in metà 2022, in cui l'Italia deve ancora spendere più o meno la metà delle risorse 14-20.
Così tanto indietro.
Sì, ma ripeto, non siamo gli unici.
C'è la Spagna. Questo però significa che c'è qualche cosa che, al di là della inefficienza oramai storica che fa scuola nostra italiana, ma se anche altri paesi hanno gli stessi problemi, vuol dire che c'è qualche altra cosa che va al di là della, come dire, del DNA dell'amministrazione pubblica italiana, no?
Beh, sì e no, nel senso che le regole che governano questa politica sono le stesse per tutti e, ripeto, l'Italia, la Spagna, la Romania, la Slovacchia, se ricordo bene, sono un po' in fondo alla lista, ma l'Estonia, la Grecia sono in cima, quindi vuol dire che si può fare. Certo. Dopodiché è vero che questa è una politica complessa, quando ci sono 450 miliardi di euro sul tavolo, evidentemente bisogna controllarli e quando si controlla si complessificano le cose e amministrazioni più fragili o anche amministrazioni più piccole, perché un'altra leggenda metropolitana è che l'amministrazione italiana sia sproporzionata, non è vero, è più piccola relativamente di quella francese, di quella tedesca, di quella spagnola, perché il turnover è stato bloccato per 10 anni, 15.
Certo.
E quindi è un'amministrazione che si è impoverita, invecchiata, ha perso competenze. Adesso sembra che le cose stiano cambiando, vediamo, e noi vorremmo appunto influenzare almeno quella parte dell'amministrazione che dovrà gestire queste risorse, cercando di risolvere alcuni problemi noti peraltro.
Bene, dottor De Michelis, io la ringrazio molto.
Grazie a lei, grazie a voi.
E spero alla prossima.
Alla prossima, senz'altro.
Grazie, buona grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Napoleone scende a cavallo dalla Torre Eiffel. Scende a cavallo dalla Torre Eiffel. Là sulla piazza sono in tre, ognuno vuole la città per sé. Quei tre hanno l'odio nel cuore, che mai succederà? È un'ora di paura e la gente lo sa. C'è chi piange con me, c'è chi prega, perché la decisione è in mano a quei tre. Fredde facce di cera che non parlano più. In quel triangolo c'è la nostra vita che oscilla, pesa il cuore dei tre. Napoleone punta il cannone dritto sul cowboy e c'è una lunga lama che brilla in mano dello zar. Cowboy ha completato quella scena a tre. Chissà, chissà se domani per noi il sole splenderà. C'è un uomo che la pace porterà, di gioia piange tutta la gente, che felicità. Salva è finalmente tutta la città. Non sono nemici più quei tre e la paura se ne va. Chissà, chissà se il mio sogno potrà cambiare la realtà. Chissà se il mio sogno potrà cambiare la realtà.
L'Italia riceverà nei prossimi 7 anni finanziamenti per circa 42 miliardi di euro, la maggior parte destinati alle regioni meno sviluppate.
Bene, abbiamo in linea adesso Jorge Núñez, che è partner senior, ricercatore, quindi ormai esperto, all'interno del CEPS, che è il Centro di Studi della Politica Europea. È una traduzione un po' stiracchiata, ma questo è. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Jorge. Jorge parla italiano e quindi renderà questa intervista molto più facile a farsi. Sull'altra linea invece abbiamo Luca Martinelli, socio di questa trasmissione, che non è qui oggi, non poteva essere fisicamente presente, ma è con noi al telefono. Buongiorno Luca.
Buongiorno Marco. Ciao Jorge.
Ecco, comincio io con una domanda a Jorge. Dal vostro punto di osservazione, che è un punto chiaramente privilegiato, secondo te quali sono stati i punti di forza e quali quelli invece di debolezza della politica di coesione europea nel periodo che è andato dal 2014 al 2020, cioè quello precedente all'attuale?
Sì, bene. Diciamo, il punto di forza direi che c'è stato veramente un miglioramento profondo dal punto di vista di pianificazione e di strategia. Vuol dire che i programmi sono molto più, diciamo, concisi, molto più precisi a mettere in pratica dei progetti che sono delle cose prioritarie nell'Unione Europea. E le strategie sono state molto bene anche per migliorare la situazione nelle regioni. Diciamo, questo è stato un salto qualitativo molto importante. Dentro ovviamente ci sono le cose principali come l'energia, la transizione energetica, protezione del medio ambiente ovviamente, ma anche tutte le parti sociali. Questo è stato, sono dei punti positivi e sono molto importanti. D'altra parte, secondo me ci sono problemi molto gravi. Uno di questi è la rigidità ancora dall'implementazione, il fatto che non c'è fiducia tra i paesi, vuol dire che i programmi sono costruiti con un enorme peso amministrativo, a causa anche del fatto che manca fra i paesi una nomenclatura nel senso del sistema di gestione di fondi pubblici. Non c'è un sistema coordinato sufficientemente buono, vuol dire che manca la fiducia tra i paesi. Questo vuol dire che i fondi sono distribuiti in un modo piuttosto rigido e c'è sistemi di controllo molto lordi. Quello che ha fatto che l'Italia ha perso, diciamo, si vede che non riusciva a implementare bene i soldi, anche altri paesi, anche la Spagna che prima lo faceva molto bene in questi anni, nel periodo scorso, problemi a usare i soldi europei.
E quando vengono definite gli ammontari, no? dei soldi da dare ai singoli paesi, ecco, questo, la cifra che poi viene destinata ai singoli paesi è il risultato di una trattativa quasi da mercato o ci sono dei criteri altri?
Una decisione basata su una formula che è stata creata molti anni fa, si chiama formula di Berlino, che è stata cambiata in certi modi, ma è basata veramente uno su livello di prodotto nazionale lordo, sì, delle regioni per capita. Allora le regioni più povere ricevono più e c'è tutto un modello per farlo. Dopo la fine, alla fine delle trattative ci sono alcune negoziazioni su soldi extra o di certi permessi per certi paesi che sentono che hanno bisogno di di qualcosa extra o essere compensati per qualche politica, per esempio polacchi per le loro emissioni perché hanno problemi nel loro settore energetico e sono indietro, allora pensano che hanno bisogno di più per certe cose specifiche.
Certo. Quindi il problema si pone nella conoscenza di queste possibilità da parte dei singoli paesi, nella capacità progettuale di questi singoli paesi per avere questi fondi e nella professionalità, diciamo, per quanto riguarda la rendicontazione di quanto speso di quei fondi.
Sì, c'è, cioè quello che manca. Devo dire che sì, manca la fiducia tra i paesi e per quello che certi paesi vogliono limitare i soldi che sono distribuiti e sono molto preoccupati anche per i soldi per il ricovero del Covid ma anche per la politica di coesione, per quello che sono introdotti sistemi di controllo piuttosto pesanti.
Che rendono quindi difficoltosa la rendicontazione finale, no?
Sì, sì, esattamente. Mm. E crea dei ritardi e anche delle perdite di soldi nella politica di coesione.
In merito agli ultimi anni, no? Che hanno visto le politiche di coesione impegnate anche a sostenere in qualche modo la risposta all'emergenza Covid, tu credi che questa sia stata adeguata, sia stato uno sforzo adeguato, sia stata dopo la prima fase emergenziale anche una risposta capace di visione di medio-lungo periodo, come dovrebbe essere l'impegno della politica di coesione?
L'inizio è stato un po' difficile perché non si sono messi d'accordo rapidamente. D'altra parte sono state create altri strumenti come quello, c'è uno per il disimpiego, si chiama Shore, che sono in realtà prestiti che sono fatti attraverso l'Unione Europea, così i costi sono molto più bassi, ma non sono, c'è stata la risposta al Covid è stata un po' lenta, perché non c'era nessun strumento adatto per una situazione come quella del Covid. Hanno dovuto inventare questo nuovo sistema, che lo chiamano Next Generation EU, con i 750 miliardi. E quello come decisione è stata molto molto importante, e da un punto di vista di soldi potrei dire che è abbastanza adeguata per la dimensione del problema. È arrivato un po' tardi, ma adesso il problema più grave sarà l'implementazione, che è diversa da quella dei fondi di coesione, ma secondo me ci sarà un sacco di problemi con l'implementazione. E molta gente preoccupata, che sono una quantità di soldi molto, molto elevata, e non si sa come potranno i paesi, l'Italia o gli altri paesi, usare questi soldi e in più usare quelli della politica di coesione.
Jorge, scusami, stai dicendo che potrebbe esserci un problema rispetto alla quantità, alla mole di denaro che sta arrivando, cioè un problema di gestione di queste risorse che sono assolutamente fuori dalle normali esperienze passate?
Effettivamente ci sarà un problema, ci saranno anche problemi doppi, perché in alcuni paesi a causa dei controlli, i controlli non sono così severi come quella della politica di coesione.
Grazie Jorge.
Grazie a voi.
Per il periodo 2021-2027 il budget della politica di coesione europea è di 372 miliardi di euro, circa un terzo dell'intero bilancio comunitario.
Sindaca o sindaco Palestra?
Cosa?
Sindaca. Sindaca Palestra. Una cosa che a me interessa molto, e credo anche, spero, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, dopo aver sentito la lamentazio del dottor De Michelis sulla incapacità dell'Italia di poter spendere bene e nei tempi giusti quanto messo a disposizione dall'Unione Europea, volevo sapere come la città metropolitana di Milano si è organizzata per poter accedere a questi fondi. Voi avete messo in piedi una struttura ad hoc per questa funzione?
Abbiamo una cabina di regia che racchiude dei riferimenti tutte le varie strutture di competenza della città metropolitana, in linea poi con quelli che sono gli altri settori, che sono quelle gare d'appalti e quelle del bilancio, per fare in modo che si riesca a lavorare in maniera trasversale, quindi con un coordinamento interno molto forte nello scambio di informazioni, allo stesso tempo leggero, che però fa in modo che a seconda della linea di finanziamento che viene attivato ci sia chi sul piano tecnico è un passo avanti, perché tratta direttamente in linea con la struttura dei bilanci, la struttura degli appalti, con il Ministero, e in una geometria variabile che quindi permette di ottimizzare personale e competenze.
Quanti sono quelli in cabina di regia?
i direttori della struttura, che sono tre sui diversi fronti, il referente della, quindi la figura apicale dell'area bilancio, dell'area delle gare, appalti, e il direttore generale. Questo ovviamente con poi i dirigenti qualificati, come dicevo prima, che intervengono e hanno un ruolo di primo piano a seconda delle specificità del bando. Faccio l'ultimo esempio: abbiamo avuto assegnati 277 milioni di euro con i piani urbani integrati. Lì il tema della rigenerazione era un tema in primo piano, che quindi aveva un grande protagonista. Nei bandi della riforestazione, il settore ambiente e la parte della struttura del parco agricolo aveva un ruolo di protagonismo, così come sui fondi circa 100.000 che ci sono già stati assegnati, e ce ne sono altre richieste per circa 50 milioni e 100 milioni già assegnati, è il settore della scuola, infrastrutture scolastiche, che è in primo piano. Quindi riusciamo a condividere l'esperienza, ad avere uno schema di impostazione condiviso, consolidato per tutta la gestione, perché sappiamo che il tema della rendicontazione è un tema molto forte per l'Europa. C'è anche un ufficio Europa in città metropolitana, quindi che abbiamo anche offerto, tra virgolette, come struttura ai comuni. Un po' di orgoglio, e lo metto, se no sarebbe davvero puro...
Ci vuole.
Come dire, esatto, cioè orgoglio e passione, ma i dati che vi ho dato sono dati reali.
Questo non abbiamo dubbi. questo. Bene, Sindaca Palestra, la ringrazio molto e spero di risentirla magari in un prossimo
Così
futuro.
Su come esatto. Stanno evolvendo tutte le nostre investimenti, strategie, volentieri.
Certo. Grazie molte.
Grazie.
Arrivederci, alla prossima. Arrivederci.
Alla prossima.
Bene, siamo giunti alla fine della puntata, nonché alla fine di questo ciclo, e nonostante la tristezza che mi prende, e credo che attanagli anche il mio socio e amico Luca.
Solo l'estate ci fa pensare che possiamo star sempre.
Ci consola un poco. Noi non possiamo che ringraziare tutte e tutti voi per l'ascolto che avete voluto dare a questo nostro lavoro, e vi ricordiamo che potete risentire tutte le trasmissioni, tutte le 20 trasmissioni, andando sul sito di Radio Popolare, podcast e poi podcast trasmissioni, e nell'elenco delle trasmissioni alla voce L, cioè l'Europa in casa nostra. Per chi volesse comprendere, capire, ascoltare ciò che hanno fatto le altre radio del network europeo, può andare sul sito del progetto, che è Europe in My Backyard, Europe in Me con la Y, Back, CK, Yard con la Y,
.org. Importantissimo.
È importante, sì, è importante, perché in tutte le altre lingue dei paesi coinvolti in questo progetto potrete, quantomeno se non capite la lingua, ma ascoltare, come dire, il linguaggio, il ritmo che hanno utilizzato le altre radio, potrebbe essere una cosa interessante. Quindi un ultimo caro e sentito e commosso saluto a tutti quanti voi da parte di
Luca Martinelli
e di Marco Di Puma. Buone vacanze per chi può permetterselo, buon soggiorno a Milano per chi invece per questioni di lavoro o d'altro resterà in città, e speriamo di sentirci in un prossimo futuro. Arrivederci.
La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea.